Eh sì, oh che bello, un'altra settimana, cioè inizia per poter stare insieme, ganzamente insieme al vostro caro dolce amaro, amato odiato, umano e disumano, amico G e anch'io, insieme ai miei cari dolci amari, amati odiati, umani e disumani, tele italiani, torna tutto. Oh, dunque facciamo la copertina oggi, cioè c'è il panciottino, facciamo la copertina oggi, sì, la copertina è questa, è successo a Napoli hanno messo un cartellone pubblicitario, ha fermato il traffico, cioè ci sono stati dei problemi del traffico, vediamo com'è questo cartellone. Oh, allora so se mi spiego, cosa c'è lì, uno che guarda lì, beh, non si può non guardare, guarda l'estomino proprio lì in mezzo, lì ragazzi, che posizione, perfetto, già, insomma praticamente, come dire, beh, insomma, è molto attenzionale, da proprio, tutti vogliono tornare nella mamma, vabbè, questo tanto per dire, a Napoli questo ed altro, ma fermerebbe il traffico abbastanza, anche perché ho sempre notato in certi punti in cui ci sono certi cartelloni, a volte, no, costumi da bagno, ragazze splendide, così, cioè il traffico rallenta, no, qualche tamponamento, insomma, che poi, come dire, in qualche modo è, il tamponamento è, cos'è? È una metafora di coito. Oh, allora, veniamo alla vostra posta. Mi arriva un gattino miau, si chiama Esidoro, bellino Esidoro. Vediamo se si vede per benino, perché giustamente poi chi mi manda queste immagini vuole che si vedano, no? Ecco, ora si vede, eccolo qui, guarda bellino Esidoro. Miau. Che carino, sì, Esidoro, no Isidoro, ma Esidoro, aspetta, rimani lì perché c'è anche questa, la stessa persona, cioè Andrea, mi manda anche questa immaginetta che mi ritrae in veste di Pinocchio mentre suono la chitarra, ciao G, questa va nella mia collezione di Pinocchi, e mi scrive, ciao G, sono Andrea Ballantini, dico bene, Ballantini, ho 21 anni, vivo a Gabbro, in provincia di Livorno, il Gabbro, sì, vabbè, sappiamo tutti chi c'è nata a Gabbro, no? Nada, no? Ma che freddo fa? Con questa lettera colgo l'occasione per dirti che nonostante ti seguo in TV solo da novembre, vabbè, io ho cominciato a ottobre in TV, insomma, e a volte mi sveglio alle 6 per vedere le repliche, sei davvero grande. Ciao da Andrea. Andrea mi hai seguito quasi dall'inizio, in fondo. Poi mi richiede i miei due libri. Ecco, io colgo l'occasione per ringraziare e salutare anche le persone che ne ho parlato una volta, dei miei libri, e sono già venute qui a aspettarmi fuori, le persone che hanno voluto i miei libri, e lui invece mi richiede per posta. Bene. Spero che ti garbi il mio disegno. Andrea, mi garba moltissimo. Ho detto, lo metterò fra i miei Pinocchi preferiti. No, Pinocchi. E ti rimando subito il sondazzo e cazzate galattiche. Per cui tutte le persone che volessero appunto i miei libri, sono 3 disponibili su 4. Il sondazzo, cazzate galattiche e io sono il mostro. O mi mandano un SMS, una email o una lettera, io rispondo, ok? D'accordo, così sapete come si fa. Ora mi metto pure a sedere. Oh sì, sì, metto a sedere. Miau, bellino, che mi piacciono i gatti, ragazzi, mi piacciono i gatti. Oh, dunque, allora, Christian mi scrive, forse più di uno, vediamo se metto insieme 2 mailine di Christian, perché so che ce ne sono 2, e quindi però ecco, così le mettiamo insieme. Dice G, volevo sapere se la tua trasmissione andrà in onda anche d'estate. Spero di sì, sarebbe bello avere delle repliche la domenica, così potremmo seguirti meglio. eri grande in radio e sei grande in TV. Senti, dai, senti lì. Un saluto a Cosa Vedi e a Capitan Harlock. Ma chi è sto Cosa Vedi? Capitan, sono Nick Dale. In un'altra, cioè io che ti devo rispondere, non ho idea, d'estate ci saranno anche dei momenti di ferie, immagino, per cui ci saranno dei momenti in cui io non ci sarò, ci sarà che non ci sarò, ma non ci sarò nemmeno registrato, probabilmente. In ogni caso, insomma, più il distacco è straziante, più l'attesa è lunga, più bello è il ritrovarsi. E poi, sempre Christian, affronta un altro argomento. G, ma che squallore le radio di oggi. Trasmettono in rotazione sempre gli stessi brani e le trasmissioni che fanno sono bruttissime. Tu davvero con il Ganzamente Insieme, sì, perché la mia trasmissione si era intitolata, diciamo, genericamente Ganzamente Insieme, no? Offrivi qualcosa di diverso, anche se la trasmissione in TV va fortissimo, però mi manca qualcosa della radio. Lo so, Christian, anche a me ovviamente, ma non ti preoccupare, qui c'è tutto il succo del succo, bevetelo, eh? Vabbè. Intanto qui Sara, ecco, mi manda un'altra email che mi dice: caro G, tempo fa hai letto la mail di un telespettatore che ti informava della scomparsa di 47 gatti. Restiamo nell'argomento gatti. A Pisa, gatti neri. A torto si è pensato ai cinesi, mi sa. Credo che dietro ci siano delle sette sataniche. Sette? Ammontate? Ah no, sette nel senso. Pochi giorni dopo ci sono stati in varie chiese furti di ostie e altri oggetti, chiaramente utilizzati nelle messe nere, gatti neri, messe nere. C'è una taglia di 1.000 euro per chi incastra il colpevole. Verifica semmai anche tu, ma sono più che sicura di ciò che ti dico. Magari alzate un po' la taglia, perché la gente ha anche paura delle sette sataniche, eh? Alzate la taglia, magari ne vale più la pena. Purtroppo è un problema di cui si parla poco, ma che è assai esteso. Anche nelle università si trovano annunci di chi cerca gatti neri, neri, e si professa sibilinamente vero amante degli animali. Sarà. Vorrei si sapesse che è bene non abboccare. Non abboccare. I satanisti sono persone malate di cattiveria, mi scrive Sara. Hai ragione, Sara, bisogna stare attenti. Attenzione, attenzione, battaglione. Ciao G, sono un ragazzo di 14 anni. Bravo. E ti seguo tutti i giorni con mio padre appena torno da scuola. M, bravo, molto bene. Ma mi dici, G, mi scrive uno, come fai a tenere ritto i che? Come? I che? Ah, Elvis Presley! Ah, Elvis, questo qui accanto a me! Come farei a dirti? Poi ho 14 anni, poi sì, no, per carità di Dio, no, ho l'altro di 14 anni, faccio un po' di ma è di cartone, no? Ora te lo faccio vedere. Ti faccio vedere come sta ritto. Elvis è di cartone, una sagoma, proprio quando ci si metteva era simpaticissimo, era una sagoma. E dietro c'è questo che vedete, vedi? Questo serve per tenerlo ritto. Ma siccome questo è un pochino storto perché è vecchio questo Elvis, io ho ovviato mettendoci dietro una cosa, questa. Dice, ma è che lei? Scusa Elvis, un attimino, ma è che? Oh, ma ti rendi conto? La tenevo nascosta questa cosa qui, questa è una cosa importante. Allora, avete idea di cosa possa essere questo? Va bene, lo metto qui e poi si fa il quizzettino, eh? Il quizzettino si fa per dire, no? Ogni tanto tiro fuori un oggetto. Ma guarda, non ci pensavo nemmeno, l'avevo portato per tenerlo ritto. Perché ora infatti casca, infatti, vedi, casca. Ecco, Franz Kafka. Elvis casca. No, dico, effettivamente devo dire che che sarà questo? È vuoto, è un vaso. Cioè, ci sono delle, sono vedere delle cose molto ornamentali, no? Magari anche piuttosto Liberty, devo dire. Liberty sì, guarda, come delle foglie di edera, Guarda che bello. Che sarà? E te lo dico dopo, te lo dico dopo. Certo, questo coso qui, aspetta, mettiamolo lì che è meglio. Te lo dico dopo, perché ora poi c'ho altre cose, perché gli argomenti abbondano. E quindi ora, per fare in modo che io esca, perché quando ho un argomento da affrontare un po' più lungo, esco. Ma intanto la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Eccomi qua, ho detto che uscivo fuori, no? E quando esco fuori si salvi chi può, eh? Allora, che giorno è oggi? C'è lunedì. Questo lo so. Ma il mese? Maggio, siamo entrati in maggio, ovviamente. Il giorno? 5 maggio. Il 5 maggio cosa succedeva un po' di anni fa, insomma? Bravi. Ah, no. Sì. Lo sanno. Moriva Napoleone, insomma. Il 5 maggio la morte di Napoleone. E cosa scrisse Manzoni? Manzoni. Questi Grossi Manzi, Alessandro. Alessandro Grossi Manzi scrisse una delle più belle poesie, se non fosse perché è dedicata a Napoleone, vabbè. Però è una grande poesia. Rivalutiamo Alessandro Manzoni, che a scuola ci stava proprio antepatico, eppure ha scritto un grande romanzo, ha scritto delle odi, queste due odi civili, insomma, belle, una delle due è appunto il 5 maggio. E in questa poesia che io sto per dirvi, leggervi, già il 5 maggio, che sembra scontata, ma è intanto ha un suono interessante, e poi contiene delle frasi che sono diventate proverbiali. Addirittura Manzoni ha fatto, no? La lingua italiana ha fatto i modi di dire, eh? Quindi il 5 maggio, al di là del fatto napoleonico, sai, Napoleone, bravo uomo, insomma, anche un bastardo, ovviamente, parlandone da vivo. Però lui ha fatto questa bella ode che già di per sé ha un valore. Ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia immemore, orba di tanto spiro. Così percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uomo fatale, ne sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Lui, folgorante in solio, vide il mio genio e tacque, quando con voce assidua cadde, risorse, giacque, di mille voci al sonito mista la sua non ha. Vergin di servo encomio e di codardo oltraggio, sorger commosso al subito, sparir di tanto raggio e scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel sicuro il fulmine tenea dietro al baleno. Scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza. Noi chiniam la fronte al massimo fattor che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. La procellosa e trepida gioia di un gran disegno, l'ansia di un cor che indocile serve pensando al regno, e il giunge e tiene un premio che era follia sperar. Tutto e provò, la gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il tristo esilio, due volte nella polvere, due volte sull'altar. Ehi si nomò, due secoli l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero, come aspettando il fato. Ehi fe silenzio, ed arbitro s'assise in mezzo a loro, e sparve, ed in nell'ozio chiuse in sì breve sponda, segno di immensa invidia e di pietà profonda, di inestinguibile odio e di indomato amor. come sul capo al naufrago l'onda si avvolge e pesa, l'onda su cui del misero, alta pur dianzi e tesa, scorrea la vista a scernere prode remote in vano. Tal su quell'alma il cumulo delle memorie scese, o quante volte ai posteri narrar se stesso imprese, e sulle eterne pagine cadde la stanca mano. O quante volte al tacito morir d'un giorno inerte, chinati rai fulminei le braccia al sen conserte, stette, e dei dì che furono l'assalse il sovvenir, e ripensò le mobili tende, i percossi viali e il lampo dei manipoli e l'orda dei cavalli e il concitato imperio e il celere ubbidir. Ahi, forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo e disperò, ma valida vede una manda al cielo e in più spirabile aere pietosa il trasportò e l'avviò per i floridi sentieri della speranza ai campi eterni, al premio che i desideri avanza, dov'è silenzio e tenebre la gloria che passò. Bella, immortal, benefica, fede ai trionfi avvezza, scrivi ancor questo, allegrati, che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. Tu, dalle stanche ceneri, sperdi ogni ria parola. Il Dio che a terra suscita, che affanna e che consola, sulla deseltra coltrice, accanto a lui, posò. Bella, no, bella, bella, fa piacere anche dirla, ecco, fa piacere anche dirla perché è una poesia bella e forse Napoleone non se la meritava nemmeno, ecco, ci ha rubato anche tanta roba, no, ci ha portato, ci ha depredato, ma Manzoni, ecco, Manzoni era Manzoni, no, tanto per dire le parole di questa poesia, cose che poi sono tutte come scolpite nel marmo, no? Ogni verso è scolpito, rimane, cadde risorse e giacque, per esempio, oppure diventato proverbiale dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, già? Oppure fu vera gloria ai posteri l'ardua sentenza, quante volte lo abbiamo detto? Lui, anche le proprie spose sono tante frasi, carnea di chi era costui, Manzoni riusciva a scrivere delle cose che rimanevano piantate nella nostra cultura, oppure due volte nella polvere e due volte nell'altare, sull'altare, oppure l'un contro l'altro armato, sono tutte frasi che poi noi abbiamo utilizzato chissà quante volte così, ma senza pensare che è lui che ce l'ha date. Bravo Manzoni. Su Napoleone Glisson, dov'è la tomba di Napoleone? Dov'è la tomba di Napoleone? Siete stati a vedere la tomba di Napoleone? È bellissima, chiunque vorrebbe una tomba così. Sì, bella, grande, marrone, sotto una balconata, intorno tutti i suoi generali, una cosa fantastica. Sopra una grande cupola dorata, quella dell'Invalide di Parigi. Allora io vorrei passare da Napoleone a Parigi così proprio en passant, un attimo, soffermandomi su, perché voi mi avete sollecitato anche delle dritte per andare da qualche parte, cioè, ci dici dove si può andare, qualche itinerario alternativo, magari l'estate, per fare le nostre vacanze, ma guarda, dice Parigi, ma Parigi non è una cosa alternativa, non è un itinerario alternativo, ma volendo lo è. Parigi la conosco come no, la conosco come detto bene, però ecco, devo dire che dalle prime volte in cui sono stato a Parigi all'ultima volta il mio giudizio sulla città di Parigi è cambiato, è un po' peggiorato. Perché ho visto negli anni come Parigi è la città, diciamo, che ho visitato di più, dopo Firenze dove abito, per cui, insomma, l'ho vista proprio cambiare, in peggio purtroppo, in peggio. Credo che l'euro abbia dato una botta anche a loro e l'ultima volta che vidi Parigi, beh, questo era un film. Bel film, simpatico, anche commovente. L'ultima volta che vidi Parigi non era più la Parigi della prima volta che la vidi. Cambiano le cose, ma cambiano, magari, lo so, anche Firenze non è cambiata tanto. Però diciamo che Parigi, io la volevo sempre Parigi, ma io mi sono ritrovato in Africa, praticamente, sì, in Africa. Anche prima, sì, però non come ora. In Africa e nella penisola arabica mi sono ritrovato in un posto che non riconoscevo quasi più, purtroppo. Ecco, i prezzi che prima erano accessibili, c'era un po' di tutto, si poteva anche trovare qualcosa dove risparmiare, eccetera, non erano più, è come noi, forse in certi casi anche peggio di noi, l'euro c'è anche lì. E diciamo Parigi, io ve la consiglio sempre, perché Parigi è sempre Parigi, perché nonostante tutto riesce a sopravvivere all'orda, però sinceramente tu vai in giro e cioè, sembra essere a Nairobi, e allora io non so se sia, cioè, va benissimo, non è razzismo, è semplicemente cioè, che non mi dà più l'immagine di Parigi. Ce n'erano già, io sono arrivato nel metro a contare su 20 persone di uno scompartimento, 16 erano, diciamo, scure. No, io niente, non mi hanno fatto niente, nessuno mi ha aggredito, cioè per carità, solo mentre ero lì è morto, hanno ammazzato un italiano, ma insomma non ero io, per fortuna. Ecco, è così, quindi si perde un po' il gusto della Parigi downtown, eh? Beh, però per dire, tu vai a Parigi, cosa pensi? È qui che si potrebbe cominciare a vedere qualche immagine, alla Torre Eiffel, ecco, bellissimo, bravo Lorenzo in regia. Dunque, la Torre Eiffel, vedete, qui è come se vi accogliesse come una grande madre, una grande amante, se vogliamo, vedi? Con i piloni aperti, è bella immagine, no? È un po' distorta dal grand'angolo, però devo dire che è bella. E poi, insomma, ecco, i tetti di Parigi, e vedi questo gargoyle, il gargoyle che guarda da Notre Dame, vede praticamente la distesa dei tetti grigi di Parigi. Tutto bene, sì, va tutto bene. E qui invece, naturalmente dove andiamo? Andiamo al Louvre. E guarda, quel quadrettino laggiù in fondo, piccino, è la Gioconda, sai, non si vede nulla, ma... E guarda, e oggi, cioè in questa fotografia oggi, questa fotografia c'è poca gente, ma di solito ce n'è ancora di più. C'è una signora molto grassa, fa per tre, e insomma, laggiù, la Gioconda oggi come oggi si può andare lì, si può fotografare, flash, tutto quello che vuoi, perché tanto era inutile fermare l'orda e hanno detto facciamo, fate quello che fare. Tutti a guardare. Poi, ecco, questa immagine è una fontana. Ecco, qui entriamo in qualcosa di meno famoso e che può essere invece andato a cercare. Ecco, la fontana degli innocenti, la Fontaine des Innocents. Les innocents. Gli innocenti, beh, insomma, lì dove sorge questa fontana, che poi è solamente quel pezzettino di fontana che vediamo sotto l'archettino, che è ancora quella originale, era la fontana che stava in un cimitero dove buttavano le ossa, dove buttavano tutti i cadaveri indistintamente. Ecco, è rimasta solamente quella, gli hanno fatto qualcosa intorno, c'è una piazzettina, insomma, andate a cercarla, perché quella è veramente storica, perché a Parigi hanno buttato giù tante cose, hanno cambiato molto, hanno avuto anche il coraggio di cambiare molto spesso, e i reperti sono rimasti pochi, e devo dire, quella fontanella semplice, vediamo lì in mezzo, è un reperto del cimitero degli innocenti, è molto interessante. Ma poi, ecco, fermiamoci qui, dice, ma cos'è? È un vicolo cieco, un cul-de-sac, io lo chiamerei un impasse, che vuol dire appunto vicolo cieco. Questo è l'impasse Florimond, che cos'è? Ecco, andate a cercarlo, perché se andate a Parigi, oltre agli aspetti più importanti, cerco di indicarvi qualcosa. L'impasse Florimond è quello dove abitava Georges Brassens. E chi era Georges Brassens? Ma chi era Georges Brassens? Un grande cantautore, cantante, autore, il quale ha dato grandi ispirazioni a Fabrizio De André. Sì, per esempio il Gorilla l'ha scritto lui, è cantato lui, e Fabrizio De André l'ha tradotto e se l'è ricantato. Ma tante canzoni di Fabrizio De André derivano o direttamente o indirettamente da Georges Brassens, grande. Non passo le mode, niente, una cosa piccola, povera. Lui lì fece la sua gavetta, fece anche la fame, ma essere lì, anche solamente lì, non c'è niente da vedere di bello, ma essere lì già ti dà una soddisfazione. L'Impasse Florimont, andate a cercarlo. Poi, andate al Père Lachaise, il cimitero, questa è la tomba di Jim Morrison, sì, Light My Fire e tutto il resto. Jim Morrison morì a Parigi, in circostanze ancora misteriose, nel 1971, e fu tumulato nel Père Lachaise, e sempre pieno di fiori, pieno di sigarette, pieno di vino, pieno di bottiglie, pieno di persone che vanno lì, insomma, a rendere omaggio. Non c'è più il busto perché l'hanno fregato subito, appare solamente nel film The Doors, poi l'hanno fregato subito. E quella è la tomba più visitata del cimitero Père Lachaise, che ne ha altre, per esempio. Questa è la tomba di Modigliani, sì, è la tomba di Modigliani. Modigliani, il nostro grande Modigliani, morì giovane, sì. C'è anche la sua moglie, la sua innamorata, la sua donna, che si è suicidata uno o due giorni dopo. Sì, lì è una semplice tomba, ma lì c'è Modigliani, Amedeo Modigliani. Andiamo avanti, perché troviamo la tomba di Edith Piaf. Di tombe lì al Père Lachaise è divertentissimo, è un cimitero divertentissimo, perché tu trovi le tombe dei grandi, no? Io ve ne faccio vedere solamente alcune, ma ce ne sono, c'è proprio a decine e decine e decine di grandi personaggi. Questa è la tomba dove riposa Edith Piaf, l'uccellino, Piaf. E poi andiamo avanti, questa in stile, diciamo, messicaneggiante, no? Ma guarda, di chi è questa tomba? Ma questa è la tomba del grande, enorme, meraviglioso Oscar Wilde, vedete quanti fiori mettono, anche questa è molto visitata, specialmente dai gay, ma anche da me, da tutte quelle persone che hanno ammirato questo grande pensatore, non so come definirlo, romanziere, non so, era un grande, basta, Oscar Wilde. E poi romanticamente potremmo portarci sulla tomba di Chopin, questa è la tomba di Chopin, eccolo lì, con una statua molto romantica sopra, come era romantica la sua musica, no? Ma poi al Père Lachaise è libero, cioè non costa niente, entrate dentro e vedete, vi danno anche l'itinerario, c'è tutto dove trovare le varie tombe dei vari personaggi. Ecco, andate e visitatelo. Ma che Disneyland Paris? Cimitero di Père Lachaise, ma anche quello di Montparnasse, di Montmartre. Ecco, poi voglio vedere la Statua della Libertà. La Statua della Libertà parte da Parigi, fu fatta a Parigi, ecco, però come mai? Grazie. Questa è la Statua della Libertà che troviamo sulla Senna. Vedete che in fondo c'è anche la Tour Eiffel, che domina sempre incontrastata il panorama parigino. Questa è molto più piccola, è stata donata dall'America alla Francia e sta su un'isoletta della Senna per omaggio, perché i francesi a suo tempo ne mandarono una enorme, e noi sappiamo dove, a New York. Ma la vera, ecco, la prossima, la vera Statua della Libertà da cui Bartholdi, cioè questa è di Bartholdi, da cui ha fatto poi, questo è il modello, si può dire, ha tratto la grande Statua della Libertà, è questa, che è ancora più piccola e si trova nel Jardin du Luxembourg, che è un giardino molto bello, un giardino quasi nostro, perché il Palazzo del Lussemburgo, si chiama così, è molto simile a Palazzo Pitti di Firenze, no? Fu la Medici che volle questo. E lì troviamo, ecco, andate a cercarla, perché nessuno va a cercare questa Statua della Libertà, vedono tutti quelli sulla Senna, ma questa qui è più originale, è proprio quella da cui poi fu fatta quella grandiosa, ecco, al Jardin de Luxembourg. E già che siete al Jardin de Luxembourg, perché non guardate un po', cercate la fontana, la prossima, la fontana dei Medici, proprio la fontana dei Medici, i nostri Medici di Firenze, i Medici toscani, ecco qua, c'è una bellissima fontana, molto, molto romantica anche questa, devo dire molto bella, con questa vasca, insomma, che è la Fontana dei Medici. Andate a cercarla perché è nostra, ci appartiene, come la Gioconda, insomma, ecco, ovvia. Poi io tornerei al Louvre, ma sì, che si fa? Che si fa? Che si fa? Ecco, questa è una vecchia foto dello scriba seduto, uno dei personaggi, degli oggetti, diciamo, più ricercati, più visti, più cercati dai turisti, tra le cose egizie. Ovviamente lo scriba seduto è bellissimo, girateci intorno, oppure andate a vedere le bellezze, ecco, le bellezze tipo, per esempio, amore e psiche, sarebbe amore e psiche, questo qui. Sì, forse, lo vedo un po', sì. Amore e psiche è una cosa meravigliosa, è del Canova, anche questo ci appartiene, anche questo ci appartiene. E ancora, ma forse abbiamo saltato qualcosa, eh? Abbiamo saltato qualcosa, perché io questa la volevo per ultima, oh mio Dio, la volevo per ultima, ce ne sono altre? Ecco, questa volevo. La bellezza a Parigi non la trovi per le strade. Le donne belle a Parigi non ci sono. Tu giri tutta la città e non trovi una bella donna a pagarla oro. Anche il pagamento mi sa che non siano belle. Ecco. Ma se vai al Louvre vedi la ninfa con lo scorpione, che è questa. Ci dovrebbe essere anche un'altra venuta sempre della stessa ninfa con scorpione. Sì. Insomma, le bellezze sono queste. E poi amore e psiche l'abbiamo vista. E per concludere, appunto, Michelangelo. Abbiamo il nostro Michelangelo, i due prigioni di Michelangelo. Ecco, quanto di nostro, quanto di italiano c'è a Parigi. Ma probabilmente le cose più belle che andate a vedere al Louvre sono proprio italiane, se vogliamo. Questi due prigioni stanno bene lì, stanno bene, come sta bene la Gioconda, perché ci rappresentano veramente molto, molto bene. Purtroppo i nostri attuali governanti, uomini politici e rappresentanti non ci rappresentano abbastanza bene rispetto ai grandi artisti del passato, ai grandi geni che hanno fatto la storia dell'arte e la storia della storia. Ecco. Allora, Parigi, se avete voglia, io vi ho dato una piccola idea, ci sono tantissime cose da vedere, io vi ho fatto vedere solamente 18 immagini, che volete, proprio una miseria, però vi consiglio appunto di andare a cercare anche qualcosa che non sia proprio quella che vanno a vedere tutti, no? Ecco, cercate per esempio i passage, sì, guarda questo passage, anch'io sto passando attraverso un tubo, i passage che cosa sono? Sono delle stradine, ecco, che passano da una zona all'altra oppure si fermano, non c'è sfondo a volte, ecco, sono molto caratteristiche, ancora si può trovare qualcosa della vecchia Parigi, eh? Andate a cercare anche quelle cose lì, oltre agli aspetti più grandi e più grossi, ecco, tanto al Louvre un giorno non vi basta, tornateci due volte, e stateci almeno una settimana, eh? Ok? Ci si vede là? No, chissà, a volte qualcuno mi ha visto. Dunque, io vo, no, non vo a Parigi, non vo a Parigi. Dove vo? Guarda, c'è una cosa qui. Oh, chi è questa? Oddio, guardala. Lo sai che gli ho lavato il viso, eh? Gli ho lavato il viso e la testa, eh? Gli ho lavato la faccia e la testa. Davvero, la testa c'è la faccia pulita, eh? Però c'è anche un cappello che mi sembra un po' particolare, eh? Cioè, ora ci sarà qualche inquadratura ad hoc, si stanno dando da fare per... Cioè, praticamente, io credo che questa abbia rubato questo cappello. Questo, chi te l'ha detto di pigliarlo? Ecco, meno male. Guarda, vedete, ma questo è un cappello da sergente. Era il mio cappello di quando ero sergente. Sono stato sergente, è già artiglieria, hai visto i cannoni? Ecco, me l'ha rubato, hai visto? Sei stata te. Io sono lavato il viso e te mi rubi il cappello. Va bene, per questa settimana te lo faccio vedere. Che a me mi sta stretto, mi sta ingrossando la testa, non so perché, ma se lo tiene, è anche un po' tarlato. Vabbè. Su questa parte, su questa parete, ho tolto alcune cose per mettercene altre. Ma va? Davvero? davvero, allora forse si riesce a vedere, do un po' di lavoro a Francesco che oggi ha la telecamera. Ecco, dunque quindi, che cos'è questo? Eccolo qui. Crucifilmissimevolmente. Guarda che tabellone! Grande, grande. È un grande cruciverba. Tutto sul cinema, tutto sul cinema. E io che cosa voglio fare? Lo voglio riempire. Ma mia tuttora, Mia tuttora, Oh! Oh, ci sono anch'io, grazie. Mia tuttora, Pianino, pianino, ogni giorno un pezzettino, ogni giorno un pezzettino, ogni giorno un pezzettino. Il mio cruciferbone me l'hanno regalato ieri, anzi ringrazio Pino, mi ha dato diverse cose, e fra cui anche questo. E, allora, vediamo la prima, numero uno orizzontale, si comincia sempre da quello, vero? Uno orizzontale. Silvana, interprete di Riso Amaro, o chi sarà? O chi sarà? O chi sarà? O chi sarà? Ok, chi sarà? Chi sarà? Oh, io lo so, lo sapete anche voi. Allora io scrivo, aspetta, prima di avere la sì, Silvana Mangano, Mangano, ecco. La seconda dice Fanghiglia, ma Fanghiglia non c'entra niente col cinema, eh? Perché mi si inquadra anche me qualche volta, o sì, magari... e vedono che parlo, no? Che non sono solamente una voce fuori campo, visto che sono stato molto fuori campo prima. Ecco, Fanghiglia, comunque il fango spesso c'è, fango, il fango nei films, Quindi praticamente penso che sia mota. Sono quattro, mota, Ma io mi fermo lì. Mi fermo perché questa cosa deve essere praticamente, come dire... No, perché ora mi diverto un po' con le telecamere. Vabbè, via via, giornaliera. E magari qualcuno, ecco per esempio, Rossana di pane, burro e marmellata. Rossana di pane, burro e marmellata. Questo lo tengo in sospeso, così magari, qualcuno me lo suggerisce. Rossana, un'attrice Rossana di pane, burro e marmellata. Rossana di pane. Ma vabbè, io ho una mezza idea, però vediamo se me la confermate voi, casomai. Sempre gli sms da mandare, ok? Oh, vediamo un pochino. Oh, bene, mi hanno dato giornali oggi, E che si fa? Cioè, la Nazione e il giornale. Il giornale... tutti i redditi dei VISP, attenzione, tanto per fare un po' di sigla. Allora, ciclone redditi, dice il giornale, ecco tutti quelli VIP. Allora vediamo Riccardo Illi, quello di Caffè, 1,5 milioni, cioè. Giovanni Consorte, quello di quell'inghippo, vero? Unipol, cos'era? 3,087,000. Alda Merini, la poetessa, 877 euro. Povera donna. È una grande poetessa però, Massimiliano Fuxas, 1,9 milioni, quasi 2 milioni di euro. Fuxas. Qui abbiamo appunto Marco Tafuro, quel VIP che non sapevo tu guadagnassi così tanto, Tafuro, complimenti. 5 mila. No, c'è Giorgia Meloni sarebbe una del Popolo della Libertà, 21.743. Questa è, siamo nel 2005 però qui, Bruno Vespa invece sfiora i 3 milioni di euro, il bravo Bruno Vespa, e dentro ci sono Star TV, politici, musicisti, e poi Ma. Registi, guardate, io la ritengo, la trovo una cosa veramente squallida. Anche pubblicare queste cose, io ne ho lette qualcuno se le può leggere. Questo si fa anche per vendere i giornali, ma la vedo squallida perché, sinceramente, a me non me ne frega nulla. A voi ve ne frega qualcosa? Che, per esempio, Roberta Capua, 1.300.000 euro, ma cosa ha fatto per guadagnare così tanto? Ha lavorato un po' nel 2005, dove forse lavoricchiava. Luca Laurenti, cioè quello più stupido, lo fa, 1.500.000 di euro, insomma, sono miliardi di lire, mentre Chiambretti solamente 457.000, oppure Alessia Marcuzzi va oltre 1.500.000. Gerry Scotti, l'ho sempre saputo, 4.500.000 di euro, Gerry Scotti, è per forza. Però attenzione, questi sono i soldi dichiarati, non sono i soldi, cioè, dichiarati. Non si può dire che abbiano incassato questi, sono quelli dichiarati. Queste sono dichiarazioni. Poi vediamo se c'è qualcuno. Rosario Fiorello, oltre i 3.500.000 di euro. E poi Maurizio Costanzo. Dice, poverino, sembra non faccia nulla, sembra poverino un disgraziato, sempre con quelle giacchette fruste. 4.290.000 euro, no? Tanto per dire. Bonolis, che si diceva, Bonolis, poverino, solo, cioè non arriva nemmeno a 4.000.000 di euro, povero Bonolis, Cannabis, ma che cannabis? Cannabis, Elisabetta, non arriva nemmeno a 400.000 euro, poverina, E Carlo Conti, non arriva nemmeno a 1.000.000 di euro, 988.000, ci faresti la firma, vero? La De Filippi fa il paio con Costanzo, se lui 4.300.000, lei 3.000.000, quasi 4. Cioè, famiglia se la passano abbastanza bene, no? Sì? Ma a un certo punto, c'ho tanti di questi soldi, questo del 2005, capito? Poi chissà. Ci sono tanti di quei soldi, perché non ci si ritira, si smette con amici, uomini e donne, coppie tronisti, i Maurizio Stanzi Show, e non se ne potrebbe anche più noi, Questi guadagnano alle spalle nostre, noi siamo costretti a subirli in qualche modo. La Luciana di Tizzetto si avvicina ai 2.000.000 di euro, poverina, insomma, E la Ventura Simona un po' meno. Meno di Luciana di Tizzetto, però, ma siamo lì, sì, ma che ti devo dire? Fammi vedere. Ezio Greggio, basso 1.500.000 di euro, non si può lamentare. Vabbè, senti, ti ho detto, poi quando ce l'hai davanti, li leggi, però chi se ne frega, tanto lo sai che quello guadagna tanto, quell'altro guadagna meno, forse sì, forse no, forse guadagna meno perché ha dichiarato meno, non si sa, via, i disportivi non li guardo nemmeno perché poi, voglio dire, no, è pure rabbia certe volte, cioè, ma come, ma è così, così è e così deve essere. Mentre c'è il pestaggio Nazi Skin, va bene? Confessa uno degli aggressori, altri due fuggiti all'estero, ma credo che li abbiamo presi nel frattempo. Altri due fermati a Verona, vedo sull'ultima ora, volevano fare pulizia di immigrati, barboni e centri sociali. Invece noi vorremmo fare pulizia anche di gente violenta, quindi di tutti, anche loro compresi, vero? Massacrato per una sigaretta, infatti, pensate, no, devo pensate. Dunque poi, Far West sulla A1, arrestati 17 ultra. Oh, ma quella poliziotta si è tirata un colpo di pistola per ammazzarsi. Ma è morta poi? No, forse no. Ti rendi conto? Questa aspettava di andare di servizio allo stadio per spararsi. Non lo so. È una cosa molto strana. Non siamo tranquilli. Fa paura lo stupratore rilasciato. Ci credo, marocchino scarcerato a Padova per un vizio di forma, veramente per un vizio di sesso l'hanno messo dentro, per un vizio di forma l'hanno buttato fuori, ma perché? Dunque Microsoft si ritira e Yahoo la spunta. Non la spunta Yahoo perché ha perso non so quanto, ho visto in borsa il 7-8% ha perso Yahoo perché Bill Gates l'ha rifiutata. Sarà mia d'accordo con Google Bill Gates. Noi intanto facciamo un sacco di soldi con la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Oh, eccomi fuori di nuovo, sì. Oh, dunque, voglio segnalarvi un libro nuovo, vi farò vedere anche la copertina, che sarà presentato mercoledì prossimo, alle ore 21, alla libreria Edison di Firenze. Sì, ma chi l'avrà scritto questo libro? Chi l'avrà scritto? L'ha scritto Elisangelica Ceccarelli. Beh, la nostra Elisangelica Ceccarelli, si intitola Elisangelica in corto. Vogliamo vedere la bella copertina effettivamente che è stata realizzata per questo libro. Ora eccola, vediamo, guarda, eccola qua. Elisa, guarda come lei, proprio in corto, ma non si è capito se sia cortocircuito o cortometraggio, comunque non è a corto di argomenti, ecco questo bisogna dire. Brava, bene, quindi se posso ci sarò anch'io alle 21 mercoledì 28 maggio all'Edison a vedere la presentazione di questo libro Elisangelica in corto. Bene, ma c'ho anche questa cosa qui. Ma qualcuno avrà capito di che si tratta? Non lo so. Vediamo, che mi serve per tenere su Elvis, sta lì dietro. Va bene, io ho guardato, una persona mi ha già subito detto di che cosa si tratta. È stato scoperto. Vabbè, cioè a me mi sembra un bossolo. È vero, è un bossolo di cannone della prima guerra mondiale. Allora, dovete sapere che i bossoli vuoti li hanno usati, ce ne sono alcuni in circolazione, per farne dei vasi, come questo, molto Liberty. Ci sono vari tipi di ornamentazione e sono tutti picchiettati, tutto fatto a mano, veramente un bel lavorino. E se vogliamo vedere anche la scritta che c'è qui, vediamo, c'è scritto 1917, Piave, 1918, cioè Piave 1917-18, quindi questo addirittura è datato, è della prima guerra mondiale. Questo ha sparato nella prima guerra mondiale, credo che cioè, è vuoto. Ci puoi mettere i fiori, mettete dei fiori nei vostri cannoni, per esempio, è un bossolo, è proprio un bossolo, vedi? È bellissimo, una curiosità se vogliamo, ma ne ho visti diversi in giro, ecco io ho questo che mi sembra bello perché c'è la data anche, quindi non è un bossolo di chissà quando, di chissà dove, qui siamo sul Piave, prima guerra mondiale, 1917-1918, eccolo qua, e poi lo rimetterò dietro Elvis così non casca, aspetta, io vado alla lavagna adesso, sì una lavagnetta me la fate fare, vero, me la fate fare, cancelliamo quell'impudente di Roberto, no, quel grande fratello, e becchiamo un altro personaggio che insomma tutti i giorni alla 7 dice la sua, si chiama Enrico Vaime, sì? Enrico Vaime, io lo seguo come l'ho seguito anche stamattina quando ha buttato di fuori un bel po' di congiuntivi, uno dei quali segnalerò. Ma quanti ne ha buttati di fuori oggi? Ma sempre, purtroppo, Enrico Vaime è una persona intelligente, ma in quanto a congiuntivi, ha detto esattamente, io penso che, quando arriva il che, sapete, dobbiamo temere, che sono molti di più. Ecco. Allora, io penso che sono molti di più. Enrico Vaime. Enrico
Vaime!
Ahimè, ahimè, Vaime, ahimè. qual è quella? È quella, è quella? Lo vedo che gira da tutte le parti, va bene, porta. Ok, Enrico Maime, io penso che sono, io non penso nulla, perché se pensassi, meglio non pensare. Allora, perché questa gente mi butta di fuori tutti i congiuntivi e non capisco perché poi parli a tutta l'Italia, eh? Oh, ecco. E la gente, come dire, si imbastardisce. Ecco, cioè Enrico Maime è una persona intelligente, eh? Allora vedi, è Sblindo, bravo Sblindo, a me sembra un bossolo quel tubo, sì, è un bossolo, bravo, è stato quello che l'ha indovinato, ecco. E poi Shrek mi segnala un bel programma radiofonico su Radio 24, tutti frutti, vabbè, tutti frutti, e così via, ecco. E poi abbiamo a Prato, non ci sono più pratesi, compreso te. In che senso? Io sono mai stato pratese, ho lavorato per molti anni a Prato, 25 anni Firenze-Prato, però io sono fiorentino, Prato proprio niente, mi dispiace dirtelo, poi non capisco, non ho conosciuto più pratese, ho visto un servizio, dov'era, La Vita in Diretta? Dove c'era quello che faceva una specie di telecronaca, arriva un cinese e sputa in terra, no? E poi tutta la gente che è scesa proprio in piazza perché non ne può più. Come si può essere arrivati a questi punti a Prato? Io non lo so, e non lo voglio sapere, ma tanto lo so, hanno lasciato che accadesse. E allora la gente non vive più, è uno schifo. Diciamo la verità, è uno schifo. Ciao Gine, nel 1998, dopo i mondiali di calcio vinti dalla Francia, andai a Parigi. In un ristorante all'aperto un cameriere mi chiese se ero italiano. Io annuii con la testa e lui sputò per terra. Da, a proposito, Parigi è bella, peccato che i francesi siano str, strani, vero? Sì. Shrek ancora mi dice Rossana Podestà, bravo, è Rossana Podestà, quella che poi lo scriverò. Ciao G, lo sai che venerdì ho scritto appena la tua sigla degli Unbalance perché l'adoro? Guarda, la mia sigla è la mia, l'ho scritta io, eh. Ciao G, come va? L'ho anche cantata io, gli Unbalance mi hanno fatto insomma l'arrangiamento e cioè, è mia però. Oh, dunque, ciao Gio, ha detto mio fratello che trasmette dallo studio del Ciuffi, è vero? Ciao Ilaria, è lì davanti a me, il Ciuffi non c'è, ma è come se lo vedessi. Oh, dunque, e poi basta, devo lanciare la monetina perché ce ne sono altri, ma o c'è più tempo, o c'è altro tempo, oggi abbiamo, domani avremo. Oh, dunque, sì! La risposta è sì, io, Godzilla e Sergente Testa qui, ecco, vi diamo appuntamento a domani. Ciao da G.
Ciao G.